capítulo 2,
del versetto 1 al versetto 10.
Prima di iniziare vorrei pregare affinché il Signore ci aiuti a capire qual è il messaggio che Lui ci vuole trasmettere a tutti noi, io compreso. La parola di Dio è viva, è attuale, è efficace. Ricordate che ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio, dobbiamo prendere qualche insegnamento per mettere in pratica nella nostra vita. Magari qualcuno prende una cosa, qualcuno prende l'altra, però è importante che possiamo capire lo che il Signore ci vuole trasmettere e soprattutto metterlo in pratica nella nostra vita. Preghiamo. Signore, te ringraziamo, Padre, per questa opportunità che abbiamo, Signore, di poter aprire la tua parola, Signore, imparare dei tuoi insegnamenti, Signore, che tu ci vuoi trasmettere a tutti noi. Te preghiamo, Signore, di aprire il nostro cuore, la nostra mente, Signore, per capire, Signore, lo che tu ci vuoi insegnare in questa mattina, Signore, che soprattutto possiamo metterlo in pratica anche nella nostra vita, Signore, che non soltanto possiamo ascoltarla, Signore, sino soprattutto che possiamo viverla, anche per poter essere, Signore, di buona testimonianza e di luce, Signore, per altre persone che ancora non ti conoscono, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per questa opportunità e lasciamo, Signore, tutto questo tempo nelle tue mani. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Chi vuole leggere questo brano? Efesini, capitolo 2, del versetto 1 al 10. Il gelato dove sta? Ecco il gelato. Chi lo vuole leggere? Carluccio? 2. 1 al 10. Lo fai, Carluccio? Stai molto elegante oggi.
Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo a opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo.
Grazie, Carlo. Qua è un brano molto ricco, abbiamo tante cose di quale possiamo parlare, ma nei primi tre versetti vediamo il perché abbiamo bisogno della grazia di Dio. Il perché abbiamo bisogno della grazia di Dio. Tutti gli esseri umani sono morti nelle loro colpe e nei loro peccati, totalmente insensibili alla realtà di Dio, seguendo l'andazzo di questo mondo e a Satana, e questo gli fa essere condannati a passare l'eternità nell'inferno, lontani per sempre della gloria di Dio. Questa era la nostra condizione prima di conoscere a Cristo come Signore e Salvatore. Quindi era una condizione terribile. Magari ci sta in questa sala qualcuno che ancora non ha conosciuto a Cristo come Signore e Salvatore, e dice la Scrittura che si trova in questa condizione. Nessuno di noi vorrebbe trovarsi in questa condizione. Non c'è nessuna cosa che un essere umano possa fare per se stesso per poter liberarsi di questa terribile situazione, per poter raggiungere la salvezza. Nessuno di noi, nel nostro sforzo, facendo delle cose, possiamo raggiungere la salvezza da soli. Noi eravamo ribelli, trascinati per la corrente di questo mondo, guidato da Satana, seguendo i desideri della nostra carne e delle nostre pensieri, senza tenere in conto lo che Dio voleva. Questa era la nostra situazione. Come ci trovavamo prima? Facendo quello che volevamo, seguendo i nostri desideri carnali, facendo quello che noi pensavamo che era giusto. Noi pensavamo che tutto era giusto e che non c'erano dei limiti, come pensano adesso le persone che non hanno conosciuto la grazia di Dio. E per questo motivo è che vediamo che la nostra società continua ogni giorno a cadere più in basso. Perché ognuno segue i suoi propri desideri, che sono contrari alla volontà di Dio. Dobbiamo anche noi stare attenti a non pensare come pensano le persone senza Cristo, che tutto è licito e che come Dio è buono ci perdonerà tutto e che per questo motivo possiamo vivere come vogliamo. Perché uno può pensare, comunque Dio è un Dio di amore, Dio ci ama, Dio perdona tutto, allora viviamo una vita senza tenerlo in conto. Dopo la fine, quando sto per morire, lì credo, accetto il Signore mi perdona tutto. Può essere un pensiero, ma non è così. Nessuno di noi sa quanto tempo saremo qui sulla terra. Per noi che già abbiamo conosciuto il Signore, stiamo tranquilli che non siamo in questa condizione. Ma per quelli che non conoscono il Signore, si trovano in questa condizione. Quindi, questo ci deve incoraggiare a noi a essere di luce, a essere testimonianza per le persone che non conoscono il Signore, affinché possano riuscire a non stare più in questa condizione. E riguardo a questo, leggiamo Giacomo, capitolo 4, del versetto 4 al versetto 10. Vediamo che dice Giacomo, se qualcuno lo può leggere, Adamo. Grazie Carlo. Leggiamo Giacomo. Giacomo capitolo 4, del versetto 4 al versetto 10.
Ah, capitolo 4, versetto sì. 4, 4, 10.
Esatto. Ok.
O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi di animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà.
Ok, grazie Adamo. Poi un altro brano importante, che abbiamo tante cose importanti. Dice: o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio. Che vuol dire che noi possiamo essere amici del mondo? A che si sta riferendo qua, secondo voi? Che vuol dire essere amico del mondo?
Caminiamo secondo l'andazzo del mondo.
E che sarebbe camminare secondo l'andazzo del mondo? Che vuol dire? Come? Essere nel peccato, vivere nel peccato, praticare il peccato, tutto quello che avevamo letto prima in Efesini, seguendo il desiderio della nostra carne, perché noi pensiamo che bueno, che noi la nostra carne dobbiamo ubbidirla, dobbiamo fare tutto quello che la carne vuole, ma questo è inimicizia con Dio. Non possiamo servire alla carne e a Dio, o uno o l'altro. Io per esempio, come vi ho detto sempre, ho vissuto una vita nel quale facevo il 90% per il Signore e il 10% per la carne. la stessa cosa, no? Non possiamo crescere così. Perché? Perché quel 10% ha più forza che l'altro 90%. Quindi, come dice qua, non possiamo avere l'amicizia con il mondo, perché se lo facciamo abbiamo un'amicizia con Dio. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quindi se noi facciamo le cose che il mondo vuole, stiamo dicendo che siamo nemici di Dio. Non ci sta verso. Può succedere anche con un credente. La scrittura ci parla di credenti carnali e credenti spirituali. Quindi dobbiamo anche stare attenti noi a queste cose. In questo brano troviamo l'esortazione della parola a non fare amicizia con il mondo, altrimenti diventiamo nemici di Dio. Per questo è importante avere un ottimo rapporto con il Signore, affinché il Signore ci guide in ogni scelta, in ogni cosa che facciamo, per non cadere nell'amicizia con il mondo. Perché tante volte noi come credenti, io per primo, giustifico le cose, giustifichiamo le cose tante volte. Già no, però questo non è peccato, questo può passare. Vabbè, si può passare, ma non è così. Tante volte noi giustifichiamo le cose. La parola di Dio è molto chiara, però se noi cominciamo a girarla, le facciamo dire la parola di Dio quello che vogliamo noi. Quindi è importante essere sinceri con il Signore, essere sinceri con noi stessi e vedere le cose che il Signore dice che no. Queste cose non dobbiamo farle, perché se noi le facciamo diventiamo amici del mondo, automaticamente diventiamo nemici di Dio. Noi come credenti dobbiamo stare attenti a questo, dobbiamo ricordare che stiamo nel mondo ma non siamo del mondo, e dobbiamo far vedere che la nostra vita è diversa, e se non si vede questa differenza vuol dire che stiamo camminando come le persone del mondo. Ci deve essere una differenza, ci deve vedere questa cosa qua, dove studiamo, dove lavoriamo, dove viviamo, dove stiamo. Se non si vede questa differenza, allora vuol dire che noi stiamo facendo le stesse cose che fanno le altre, se parliamo della stessa maniera, se facciamo diversi atteggiamenti che ci fanno le altre. Ah, quello non mi saluta, io non lo saluto più. Quello non è lo che vuole Dio. Dio vuole che noi siamo diversi, dobbiamo far vedere questa differenza. Questa è la forza della nostra testimonianza, perché noi possiamo parlare bene e dare il Vangelo in una maniera precisa, ma le persone sono più attenti a quello che facciamo che a quello che diciamo. Una delle cose fondamentali per far vedere questa differenza nella nostra vita, quale sarebbe secondo lo che dice questo brano? L'ultimo versetto, che dice l'ultimo versetto? Una delle qualità fondamentali per far vedere la differenza, qual è? Secondo lo che dice l'ultimo versetto che abbiamo letto di questo brano, il versetto 10. Che è la parte più difficile. Perché abbiamo tanta fatica a essere umile, secondo voi? Perché sarà questo? Frank? Perché sarà? Perché abbiamo questa difficoltà? L'orgoglio. Perché siamo orgogliosi?
Ci teniamo troppo a noi
stessi. Sì, ci teniamo a noi stessi, però perché? Perché questo qua? Perché siamo peccatori? Siamo peccatori, la nostra carne ha il sopravvento. Allora, noi pensiamo che tutto quello che facciamo, tutto quello che diciamo, tutto quello che pensiamo, noi abbiamo ragione e gli altri sono tutti sbagliati. E che noi dobbiamo essere i più grandi, i più forti, i più saggi, i più tutto. Quando il Signore Gesù Cristo, non è così, ragazzi. Chi l'ha detto Gesù Cristo a Pietro quando Pietro le ha detto chi è il più grande fra di noi? Che ha detto Pietro? Chi ha detto Gesù a Pietro? Come? Colui che è il più basso, esatto. Quindi, come pensa il mondo e come pensa il Signore è diverso completamente. Il mondo pensa che per diventare grande tu devi schiacciare la testa a qualcuno, essere più forte. Invece il Signore dice no, dovete essere umile. Una delle cose fondamentali per far vedere questa differenza nella nostra vita è essere umile e non superbi come il mondo pensa che devono essere le persone. La gente del mondo pensa che la umiltà è un difetto, una debolezza, ma per Dio è tutto il contrario, è un pregio, una cosa positiva, molto positiva. Ma da solo non ce la facciamo a farlo, perché, come ha detto Giovanni, il nostro orgoglio esce fuori. Qual è la unica maniera di che l'orgoglio rimanga al suo posto senza uscire fuori? Lasciando operare il Signore. È la unica maniera. Altrimenti uscirà sempre fuori, anche se siamo credenti. Nel versetto 10 dice che ci dobbiamo umiliare davanti al nostro Dio e sarà Lui a innalzarci. Ma se vogliamo fare al contrario, come fanno le persone del mondo, cercando di innalzarci noi stessi, succederà tutto al contrario, che Dio ci abbasserà. Perché il pensiero di Dio è diverso dal pensiero del mondo. Il mondo pensa diversamente, quindi noi dobbiamo seguire a Dio, non seguire al mondo. Magari qualcuno ci potrà, però facendo così tu sei troppo debole, le altre ti passeranno sopra. Se Dio è della nostra parte, voi pensate che succederà così? Dio è con noi, quindi noi dobbiamo ubbidirlo a Lui e fare lo che Lui ci dice da fare. Quindi prima ci dobbiamo umiliare davanti al Signore, essere sinceri con Lui e dirle: bueno Signore, che cosa vuoi fare con la mia vita? E ubbidire lo che Lui ci dice. Leggiamo versetti 4 e 5. Chi lo può leggere? Dale a Nino. Lino, lo puoi leggere? Efesini 2, 4 e 5.
Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Ed è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù.
Grazie Nino. Nel versetto 4 dice che Dio è ricco in misericordia e che ci ha amati e ci ama con un grande amore. Ma che cosa è la misericordia secondo voi? Domenica scorsa, se siamo stati attenti, Elia ha predicato di questo, ha parlato della misericordia. Che cosa è la misericordia? Chi si lo ricorda? Che cosa aveva detto Elia riguardo alla misericordia? O potete definirla voi con le vostre parole. Che cosa intendete per misericordia? Bravo. Ma che cosa è la misericordia? Che capiamo per misericordia? Che cosa è la misericordia? Perché noi dobbiamo essere misericordiosi verso gli altri, no Luca? Allora, come facciamo a fare una cosa che non capiamo che cosa è? Perdonare il prossimo. Bravo. Amare. Bravo. Brava. Allora, Elia aveva detto che la misericordia è amore. Ma il Signore Gesù Cristo, che era un ottimo maestro, il miglior maestro di tutta la storia, lui metteva degli esempi a seguire per farci capire meglio il concetto. Andiamo a vedere in Luca, capitolo 10, del versetto 30 al versetto 37. Luca 10, del versetto 30 al versetto 37. Qua Gesù ci dà un esempio di che cosa è la misericordia. Luca capitolo 10, del versetto 30 al 37. Ah, non ce l'hai gli occhiali per quello. Adesso sì.
Allora, dal 30 al 37.
Sì, del 30 al 37.
Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono. Lasciarono mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, quando giunse in quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altro opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e, vedendolo, non ebbe pietà. Avvicinandosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prendi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più io te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi 3 ti pare essere stato promosso prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: colui che gli usò misericordia. Egli disse: va e fa anche tu la stessa cosa.
Grazie Gaetano. Qua abbiamo un esempio chiaro di lo che è la dimostrazione di misericordia. È un esempio molto pratico di lo che è la vera misericordia. La misericordia è quando vediamo qualcuno che sta attraversando un problema, una situazione difficile, e abbiamo pietà, compassione di quella persona, ma allo stesso tempo facciamo qualcosa per aiutarlo a risolvere quel problema, come ha fatto il samaritano con il uomo ferito a morte. Quindi dobbiamo fare qualcosa. Se io vedo qualcuno di voi che sta attraversando una prova, una difficoltà, una situazione, abbiamo la possibilità di farlo e non facciamo niente per aiutarlo, sì, non stiamo facendo la misericordia. Sia fratello nella fede, sorella nella fede, o una persona che non è credente. Quindi la misericordia è un senso di compassione, di amore, ma che ci muove a fare qualcosa. Questo è lo che Dio ha fatto per noi al inviare a suo figlio a morire al posto nostro per risolvere il problema più grande che avevamo, la schiavitù del peccato che ci portava alla condanna eterna. Il Signore ha visto questo problema, ma ha fatto qualcosa per risolverlo. La sua misericordia e il suo grande amore hanno fatto sì che Dio prendesse la unica decisione possibile per risolvere il problema del peccato dell'uomo, perché senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Ma questo sangue doveva essere versato per qualcuno perfetto e senza peccato, cioè solo Cristo. Solo Cristo. Pensate voi che Dio, creatore, ha visto il problema, ma lo ha risolto della maniera più dolorosa possibile: inviare a suo unigenito figlio a morire per noi. Poteva aver fatto altre scelte, altre cose, ma lui sapeva che la unica cosa possibile era inviare a suo figlio. Questo deve essere anche un insegnamento per noi a usare misericordia con il prossimo e soprattutto con la nostra famiglia di Dio, di poter aiutare alle persone nelle loro difficoltà. E se non siamo in grado di aiutare in una maniera pratica per diversi motivi, poter pregare specificamente per l'altro. Questa è una dimostrazione pratica di misericordia e di amore. Questa è la maniera che dobbiamo dimostrare la misericordia per l'altro. Magari qualcuno più riservato non vuole raccontare i problemi agli altri perché dice: no, questo me lo tengo. Però possiamo dire: prega per me. Questa è una cosa fondamentale, possiamo pregare, possiamo muovere la mano di Dio, e questa è una maniera di mostrare misericordia. Magari qualcun fratello o sorella ti dice: guarda, sto attraversando questo problema, ce l'ho questa situazione, ¿me puoi dare una mano? Se siamo in grado di farlo, dobbiamo aiutare, in una maniera pratica. Lo stesso con le persone del mondo, con il nostro vicino di casa, con i compagni di lavoro, dobbiamo aiutarli. Perché come faceva il Signore Gesù Cristo, Danilo, quando predicava il Vangelo? Andava subito al sodo e diceva: qual è il tuo problema? Ah, io non vedo. Vabbè, prima te guarisco, prima te aiuto e dopo te ne parlo, perché le persone sono più aperte a ascoltare quando le aiutiamo. Lo stesso fra di noi, lo stesso fra di noi, se ci aiutiamo vicenda siamo più propensi a ascoltare, ma se non ci aiutiamo, ho bisogno di una mano, non mi dai una mano, che vuoi che ti ascolti? Efesini 2, 5 al 10. Se qualcuno lo può leggere. Moisè, visto che ci sei. Qua vediamo l'altra parte. Fino adesso abbiamo parlato della situazione nella quale ci trovavamo senza il Signore. Adesso vediamo la parte positiva. Del 5 al 10, Moisè. Efesini 2, 5 al 10.
E camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave.
Dove stai? Dove stai, Moisè? Efesini. Efesini 2, 5 al 10.
Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, affinché camminiamo in esso.
Grazie Mosè. In questo brano troviamo la opera del Signore che ha fatto nella nostra vita per riscattarci della terribile situazione nella quale ci trovavamo. Questa opera in noi lo ha fatto per grazia. Questa è una parola che noi abbiamo sentito tante volte, no? Ma che cosa è la grazia di Dio? Che cosa abbiamo capito noi che è la grazia di Dio? Secondo voi? Dai il microfono ad Adamo.
Non ci tratta come ci dovrebbe trattare, come meritiamo, ma ci tratta come se fossimo suo figlio lo stesso, perché Gesù morendo sulla croce si è sostituito a noi e noi siamo salvati in Lui.
Perfetto.
E abbiamo la vita in Lui, e Lui, come hai detto te, è il nostro maestro, ma prima di esserlo è il nostro salvatore.
Esatto. Che altre cose possiamo dire della grazia di Dio? Che è la grazia di Dio per voi?
Un regalo.
È un regalo. Perché è un regalo la grazia di Dio? Gratis, sì, no dobbiamo pagare niente, il Signore ce l'ha dato. Però perché un regalo?
Non
meritato, esatto. Non lo meritiamo. Perché non lo meritiamo? Se noi ci siamo comportati bene, abbiamo fatto una famiglia, lavoriamo, studiamo, facciamo tutto preciso, non abbiamo ammazzato nessuno e non rubiamo niente a nessuno. Allora, perché non meritiamo questa grazia? Perché non meritiamo questa grazia? Perché il peccato, esattamente, non può essere lavato. Cioè, allora la condizione nostra qual è? Siamo peccatori. Logicamente, la paga del peccato che cosa è? La morte. Quindi, non meritavamo. Perché? Perché siamo peccatori. Siamo peccatori. La grazia di Dio è un dono, è un regalo che non meritiamo per la nostra condizione di peccatori e condannati. Siamo peccatori e condannati. Questa è la situazione nostra. Peccatori e condannati. È qualcosa che ci è stata data senza che noi possiamo fare qualcosa per riceverla. È stato Dio che ci ha cercato per primo, non è che siamo andati noi, Dio ci ha cercato per primo. Noi abbiamo risposto a questa chiamata. La grazia di Dio è la potente opera dello Spirito Santo in esseri umani che sono morti nelle loro colpe e nei loro peccati, donandoli la vita spirituale. Noi eravamo morti spirituali, che per grazia siamo nati spiritualmente per avere un nuovo rapporto con il nostro Signore. Noi per colpa del nostro peccato non avevamo nessun rapporto con il Signore, ma attraverso la grazia abbiamo trovato la riconciliazione con il Signore. Adesso siamo stati riconciliati. La grazia di Dio è la espressione viva della sua misericordia e del suo grande amore, come abbiamo detto, ¿no? Lo que es la misericordia del amor, ¿eh? Bueno, la gracia es la expresión práctica, ¿eh?, del grande amor y la grande misericordia del Señor, como habíamos visto en Efesini. Es la compasión de Dios que opera cambiando en forma radical la situación humana, de esclava del pecado a libre de la esclavitud del pecado, de la condena eterna, lontana del Señor en el infierno, a de ser con Lui per la eternidad. Di essere figli del diavolo a essere suoi figli. È impressionante, è impressionante. La condizione che stavamo, la che stiamo adesso, è impressionante. Tante volte non ci rendiamo conto di lo che è veramente la grazia di Dio. La grazia di Dio è l'unico mezzo per poter entrare a godere tutto quello che rappresenta Cristo come la luce del mondo, affinché possiamo compiere le opere buone che Lui ha preparato precedentemente per noi. Dio già ha preparato le opere affinché noi le possiamo mettere in pratica. Quelli che possono scoprire, entrare e rimanere saldi in questa grazia, come ci insegna la Scrittura, arriveranno alla più alta relazione con Dio. Quindi è fondamentale per noi poter capire queste cose e metterle in pratica. Siamo salvi per grazia, ma dobbiamo vivere per grazia, consapevoli che noi, nel nostro sforzo, non possiamo fare nulla per fare tutta la volontà di Dio. Così come siamo salvati per grazia, dobbiamo vivere per grazia. Ma per vivere per grazia, dobbiamo lasciare operare il Signore nella nostra vita, che tante volte non lo facciamo. Tante volte diamo retta alla carne invece di lasciare operare lo Spirito Santo. Ma di queste cose che abbiamo parlato, che cosa ci portiamo a casa per mettere in pratica di quello che abbiamo sentito oggi? Quali sono le cose pratiche che noi possiamo portare e dire: vabbè, ho sentito la parola di Dio, abbiamo letto Efesini, abbiamo letto Giacomo, abbiamo letto Luca. ¿Qué cosa portiamo a casa per mettere in pratica? El amor per gli altri. Quindi, dimostrare questo amore servendo gli altri. Ok? ¿Qué altre cose possiamo mettere in pratica? Essere umili. Essere umili. Come? Essere misericordiosi. ¿Qué vuol dire essere misericordiosi?
Amore che opera.
Esatto. Brava. Brava, amore che opera. È una maniera pratica, una maniera pratica.
Amare il prossimo, ma non quello che pensa.
Bravo, esatto.
Amare la persona.
Amare la persona, non quello che fanno, però starle vicino. Cristo stava lì con i peccatori, tutti le dicevano: perché stai insieme ai peccatori? Sono venuti per loro. Quelli ammalati hanno bisogno. Noi stiamo lì, ma non facciamo quello che loro fanno, però dobbiamo essere testimonianza. Quindi questa è una cosa importante. Che altre cose pratiche possiamo portare per mettere in pratica questa settimana di quello che abbiamo visto, oltre alla misericordia, oltre all'amore? Che altre cose pratiche ci ricordiamo?
Ogni cosa posso in Cristo, nel senso che tutte queste cose belle
solo tramite la opera del Signore nella nostra vita, perché siamo salvati per grazia, ma dobbiamo vivere per grazia. Perché se noi abbiamo accettato a Cristo solo come Salvatore, ma non come Signore, allora vivremo una vita seguendo la nostra... Esatto, quindi si devono vedere i frutti, si deve vedere la differenza nella nostra vita. Io ho segnalato alcune cose qua. Dobbiamo ricordare sempre che siamo stati salvati per grazia, che Dio ha fatto tutto per noi, per il suo immenso amore e per la sua misericordia, e che senza di Lui non possiamo fare nulla. Questo ci aiuterà ad essere umili e dipendenti di Lui in tutto. Perché se noi pensiamo che siamo bravi perché abbiamo il talento, perché noi siamo riusciti a fare tutto, se il lavoro che abbiamo lo abbiamo trovato noi perché siamo intelligenti, io ho studiato, io ho avuto la laurea, io sono un fenomeno, ci sbagliamo completamente, ci sbagliamo completamente. Se qualcuno pensa no, io sono il migliore perché vabbè, sono nato così, sono il migliore, no? Tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo, tutto quello che il Signore ci ha donato è perché Lui ha voluto darci queste cose. Quindi dobbiamo essere umili e chiederle a Lui di aiutarci a metterlo a disposizione degli altri, perché se ce lo teniamo per noi non serve a nulla. Tutti voi che siete qua in questo momento, io compreso, abbiamo delle cose che il Signore ci ha dato in tutti i sensi, tutti i sensi, materiale, sentimentale, capacità. Ma se quelle cose che abbiamo non le utilizziamo per la gloria di Dio, è come se non le abbiamo. Quindi dobbiamo essere umili e dire al Signore di aiutarci a mettere in pratica le cose attraverso la opera in noi. Dobbiamo umiliarci davanti a Dio e non essere superbi o presuntuosi. Umiltà, quello che il mondo dice che non serve, invece Dio dice sì, quella è la cosa più importante. Quella è la cosa più importante, la umiltà. La umiltà non vuol dire andare con i pantaloni tutti rotti, no, no, umiltà è un'altra cosa, Dobbiamo essere umili, non avere paura di stimare all'altro superiore a me, ok? Se Adamo mi dice, Juan, tu non capisci niente, allora la umiltà lì non ci sta. La stessa cosa, se io le dico la stessa cosa, dobbiamo sapere ascoltare, dobbiamo sapere aiutarci. Quindi è fondamentale, se non ci sta l'umiltà non possiamo servire al Signore. Dobbiamo avere misericordia ed amore per le persone e soprattutto per i nostri fratelli e sorelle in Cristo, dimostrandolo con i fatti. Come la frase che hai detto adesso? L'amore che opera, okay? Perché se non ci sta una dimostrazione pratica, l'altro fratello va a dire, ah, però questo mi parla d'amore e fa questo, non va bene così, no? Perché noi, così come il mondo ci guarda a noi, noi credenti ci guardiamo fra di noi, o no, Antonia? Ci guardiamo, no? Ci guardiamo, com'è che Danilo fa queste cose così? Perché fa così? Se la parola di Dio dice, perché fa così? O Danilo può dire, perché Juan fa così se la parola di Dio dice cosa? Quindi la nostra testimonianza fra di noi è fondamentale. È fondamentale perché se vede. Quindi è importante de che fra di noi ci incoraggiamo a vicenda. Ci incoraggiamo a vicenda, ci aiutiamo, perché tutti possiamo sbagliare, ma ci dobbiamo incoraggiare a fare la volontà di Dio insieme, perché siamo un corpo, siamo una famiglia e dobbiamo lavorare insieme. Dobbiamo vivere anche per grazia, consapevoli che Lui è quello che fa la opera in noi tramite lo Spirito Santo. Noi dobbiamo lasciare operare liberamente nella nostra vita lo Spirito Santo senza impedimenti, avendo il desiderio di servirlo, ubbidirlo in ogni cosa, senza scuse. Ma come si fa a lasciare operare il Signore nella nostra vita attraverso lo Spirito Santo? Come fate voi in una maniera pratica? Come si fa? Secondo voi? Come facciamo? Perché fino a qua la teoria va benissimo per tutti, siamo tutti d'accordo. Ma la pratica, come è che noi lasciamo operare il Signore nella nostra vita? Sì, abbassando noi stessi. Comunione.
Sì. Maestro nostro, un professore che dice, ma tu perché non impari la lezione che ti ho insegnato?
Sì.
Ora non posso niente perché...
Però qual è la prima cosa che dobbiamo avere per poter iniziare a lasciare operare lo Spirito nella nostra vita? Che cosa deve che cosa dobbiamo avere? La prima cosa, sono tre cose che sempre diciamo, no? La prima cosa che dobbiamo avere qual è? Se voi siete qua oggi, perché siete qua oggi? Che cosa vi ha spinto a venire qua in chiesa? Desiderio. Se voi avete avuto desiderio, io starei al mare, no, perché c'è la pioggia oggi, però se non abbiamo il desiderio di lodare il Signore, di ascoltare la sua parola, stare insieme con altri fratelli, se non ci sono quei desideri, non ci saremo qua. Questa è la prima cosa. Quindi la prima cosa è il desiderio di che il Signore veramente faccia la sua opera in noi. Dopo, la seconda cosa, l'ho detto Gaetano, credo, la preghiera. Pregarle al Signore e dirle: Signore, io sono consapevole che da solo non ce la faccio. Non posso fare la tua volontà. Sono un figlio tuo. Ma se tu non fai la opera in me, io non riesco a fare la tua volontà. Se andiamo a vedere Romani capitolo 7, c'è una chiara spiegazione di lo che è il desiderio che sta in noi, ma non il farlo. Perché? Perché non abbiamo la capacità in noi stessi, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Quindi pregare specificamente che il Signore faccia la opera nella nostra vita. E la terza cosa qual è? La terza cosa che bisogna fare qual è? Una volta che abbiamo il desiderio di servire il Signore, una volta che abbiamo pregato affinché il Signore faccia la opera a noi, esatto, se devo dire una bugia o non dirla, non la dico. Ah, però mi metto nel guai, non importa, non la dico, non la dico. Ah, però quello là mi ha dato un schiaffo, dopo mi ha chiesto perdono e devo perdonare. Perché devo perdonare se mi ha dato un schiaffo? Lo deve perdonare, quello che dice Dio. Adesso, se vuoi fare lo che dice la carne, vabbè, non è semplice, ma è fondamentale se veramente vogliamo fare la volontà di Dio. Altrimenti, se seguiamo il desiderio della carne, ci saranno le conseguenze negative. Quindi bisogna avere il desiderio, pregare al Signore, e quando abbiamo davanti la possibilità di ubbidire o no, ubbidire. Perché noi adesso abbiamo il vantaggio che non avevamo prima, quando non conoscevamo il Signore, che adesso possiamo scegliere. Prima eravamo schiavi del peccato, no? Quindi non ci stava verso, dobbiamo fare quello che la carne voleva. Ma adesso è cambiato tutto, adesso possiamo scegliere. Però perché tante volte vediamo che cadiamo nel peccato e cadiamo e cadiamo? Perché non vogliamo essere sinceri con il Signore e non vogliamo che il Signore opere completamente la nostra vita. Allora lì cadiamo e seguiamo la carne, con le sue conseguenze. Tutti noi sappiamo lo che sono le conseguenze del peccato, no? Quindi, però adesso abbiamo tutte le carte in regola per lasciare il Signore operare in noi. Quindi, in questa settimana, vi incoraggio a voi, mi incoraggio a me stesso, a mettere in pratica queste cose. Perché funziona, Veramente funziona. Non è un'utopia, non è una teoria. Funziona. Funziona. Il Signore ci ha dato lo Spirito Santo, che è una persona della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Spirito Santo è potente, però tante volte siamo noi che diciamo: no, fermi, voglio fare di testa mia. Dopo pecchiamo e dopo veniamo con il cavallo stanco: ah, Signore, perdonami. Però la conseguenza dopo rimane. Perché peccare e avere delle conseguenze negative quando possiamo evitarlo? Quindi vi incoraggio a voi e a me stesso a mettere in pratica veramente la parola di Dio, perché il Signore può fare grandi cose in ognuno di noi, però tante volte, parlo per me stesso, lo blocchiamo. Diciamo: no, facciamo così. E non è bello, non è vero. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo, Padre, per questa opportunità, Signore, che abbiamo avuto di poter aprire la tua parola, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per le cose che ci hai fatto ricordare, Signore, tante di quelle che già abbiamo visto in diversi brani della tua parola, Signore. Ti ringraziamo, Padre, perché siamo salvi per grazia, Signore. È un dono che non meritavamo, Signore, che tu hai inviato tuo figlio a morire al posto nostro, Signore. Ti ringraziamo, Padre, perché adesso siamo tuoi figli, Signore. Ma vogliamo essere tuoi servi, Padre. Vogliamo fare la tua volontà, Signore. Per quello ti preghiamo, Signore, di aiutarci, Signore, a essere fedeli a te, di operare in noi, Signore, attraverso il tuo Spirito Santo, Signore, e che possiamo veramente dimostrare, Signore, quella misericordia, quell'amore che tu hai avuto nel nostro confronto, avere lo stesso, Signore, nel confronto di tutte le persone, credenti o non credenti, Signore, che veramente gli altri possano vedere la opera Tua in noi, perché questa è la testimonianza più forte che possiamo dare, Signore. Sappiamo, Padre, che Tu ci vuoi utilizzare, ma tante volte, Signore, non Te lasciamo. Tante volte noi ci chiudiamo noi stessi e vogliamo fare di testa nostra, e dopo logicamente ci pentiamo, Signore, ma dopo le conseguenze, Signore, rimangono. Non vogliamo, Signore, cadere nuovamente, Signore, in queste cose. Per quello Te preghiamo, Signore, di aiutarci a fare la Tua volontà. Aiutaci, Signore, anche a incoraggiarci a vicenda, Signore, perché tante volte, Signore, abbiamo bisogno di incoraggiarci l'uno all'altro, Signore, per essere ubbidienti, Signore, alla Tua parola, Signore. Ti ringraziamo, Padre, perché adesso siamo liberi della condanna eterna. Ti ringraziamo perché non siamo più schiavi del peccato e adesso possiamo scegliere, Signore. Adesso sappiamo, Signore, che se abbiamo una situazione davanti nella quale o peccare o non peccare, possiamo decidere di ubbidirti, Signore, perché sei Tu il che ci dà la forza, Signore. Adesso non siamo più da soli, non lottiamo più da soli, sino che abbiamo il Tuo Spirito Santo. E questo ci dà tranquillità, ci dà serenità, Signore, e la consapevolezza che possiamo mettere in pratica la Tua parola, cosa che prima era impossibile, perché eravamo lontani da Te, Signore, seguendo e decidendo la nostra carne. Te preghiamo, Signore, se in questa sala ci sta qualche persona che ancora non Te conosce, che ancora non ha dato questo passo di fede, Signore, di accettarti come Signore e Salvatore della sua vita. Te preghiamo, Signore, che Tu puoi operare affinché possa, Signore, dare questo passo di fede e poter uscire da questa situazione, Signore, di allontananza di Te, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per noi che già abbiamo dato questo passo. Ti ringraziamo, Padre, perché Tu ci hai cercato per primo, Signore, ci hai dato la convinzione del peccato e hai operato in noi, Signore, affinché Te potessimo accettare come Signore e Salvatore. Aiutaci adesso, Signore, di vivere una vita in ubbidienza a Te, umiliarci davanti a Te, Signore, come abbiamo visto nella Tua parola, Signore, non essere superbi, Signore, o pensare che quello che abbiamo, che facciamo, che siamo, dipende da noi stessi perché siamo bravi, Signore, sino che veramente siamo umili, riconosciamo, Signore, che Tu sei il Creatore, che tutto quello che abbiamo, tutto quello che facciamo, tutto quello che ci hai dato è perché Tu hai deciso di farlo, Signore, per il Tuo amore e la Tua misericordia. Ti ringraziamo, Padre, per tutto e Te preghiamo, Signore, di ricordare quello che abbiamo sentito questa mattina e soprattutto di metterlo in pratica, Signore, in questa settimana. Ti ringraziamo, Padre, per tutto, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Primo.